Un messaggio prossimo è da parte di Maurizio, che ha una domanda. Dice: grazie per l'affetto e il tempo e pazienza che ci dedicate. Voglio chiedere una spiegazione dei seguenti versetti. Efesini 4:11: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E poi Efesini 12:8: infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro interpretazione delle lingue. E le domande in questione sono: 1. Il pastore di una chiesa ha facoltà di padroneggiare su tutta la lista dei ministeri e doni elencati nei due versetti citati? Quando questo avviene, l'edificazione ne sarà penalizzata o peggio troncata se il pastore assume il ruolo di capo assoluto? Gesù non ha forse stabilito diversi ministeri e sottomissione gli uni verso gli altri proprio per evitare capi assoluti nelle chiese che non devono obbedienza e spiegazione a nessuno nelle loro azioni?
Alleluia, gloria di grazie Maurizio. Va bene, andiamo alle scritture, vai a 1 Pietro 5 e rispondiamo con le scritture. Cosa dicono le scritture in risposta alla tua domanda? 1 Pietro 5, 2 al 5.
Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
Va bene, quindi gloria al Signore. Leggi anche Ezechiele 34:4. Qui praticamente avrete già capito, qui ci sono le risposte, che è bello quando diciamo possiamo rispondere direttamente con le scritture, perché questo diciamo termina la discussione per chi nella scrittura ci crede, chi invece solamente la predica senza crederci, allora cambiate strada e state sprecando tempo. Ezechiele 34:4:
voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza.
Va bene, quindi è tutto qui. Io posso analizzare, ripetere quello che dice. Cioè, è logico che il pastore non è un dominatore. Va bene? Il pastore non deve padroneggiare. Lui chiede, ha facoltà di padroneggiare e dice, 1 Pietro 5, non devono essere dominatori. Oggi non per vile guadagno, quindi non c'entra di male raccogliere soldi la domenica che noi passiamo il cappello. Anche Gesù, Luca 8 verso 3, Gesù raccoglieva aiuti materiali per sopravvivere, non c'entra di male. Il male sta come questo viene usato, però tu lo dai al pastore e poi se lui lo usa per comprarsi l'orologio d'oro, è il problema tra lui e Dio, però tu l'hai dato a Dio. Quindi niente di male, però qui dice non per vile guadagno, cioè vuol dire, e questo è praticamente il Vangelo di prosperità di oggi, cioè dai soldi al pastore che poi Dio ti ridà mille volte, ma non è mica così la storia. Tu quando dai a Dio, lo metti sull'altare e lo sacrifichi, non è un investimento in banca che io ti do un euro, ne voglio mille, e no, non è così, scusa. Tu deponi un agnello, sacrifici sull'altare e lo bruci, lo mette sull'altare per sfamare i poveri, uno l'altro, ma non è per avere mille agnelli indietro, so che sacrificio è. Quindi i pastori che predicano prosperità stanno predicando bugie del diavolo. Poi dice dovete essere esempi del gregge, quindi oggi sono pastori che andate a evangelizzare, andate, ma loro non è che vanno. E il pastore deve essere l'esempio, non il predicatore del gregge. Il pastore deve essere come Gesù. Io adesso me la passo molto a parlare alla radio e i miei figli conoscono da tutte le parti, Angela, tu, Dora, Adriano, andate in giro correndo, evangelizzando. Adesso sono i miei fratelli dall'Italia che ci stanno aiutando, che infatti oggi vanno a evangelizzare insieme. Sono arrivati questi fratelli d'Italia e ci stanno aiutando a evangelizzare. Oggi quanti gruppi abbiamo di evangelizzazione oggi, Angela?
Due
gruppi, in totale quante persone?
4 e 4, 8.
Quindi abbiamo due gruppi di 4. Quindi Dio benedica questi fratelli, sono veramente una benedizione, che oggi sono così pronti, oggi vanno a evangelizzare insieme ai nostri, se non volete aiutarci. Ora io me la passo, sono quello che praticamente corro di meno oggi, anche perché non riesco più a correre tanto. Grazie Signore. Però diciamo, io sono passato tutta la vita a evangelizzare. Infatti voi evangelizzate perché io vi ho dato l'esempio.
Sì.
Andate nelle strade perché io sono andata nelle strade.
Sì, è vero.
Andate in giro a dare guarigioni miracolose perché ho cominciato io. Cioè vi ho dato un esempio. Vabbè. Il pastore che solo predica e non dà o non ha dato l'esempio, cioè non è il vero pastore. Quindi il pastore è come Gesù. Gesù non è che dice armiamoci a partite, andate sul Calvario. No, va lui sul Calvario a dare l'esempio. Questo è il vero pastore. Io sono il pastore, io do la vita per il gregge. Quindi questo mostra i pastori che non hanno dato, non danno l'esempio, sono lasciateli perdere, siete nella chiesa sbagliata. Poi dice anche i giovani, siete sottomessi agli anziani. Ecco, allora qui arriva l'anziano e dice tu mi devi essere sottomesso. Sì, però tu sei un anziano vero o falso? Se vogliamo pretendere che i giovani si sottomettano a noi, noi dobbiamo guidare i giovani come Gesù li guida, come Gesù li ama, come Gesù è un esempio. Noi anziani non possiamo pretendere sottomissione dai giovani se noi verso i giovani non siamo un esempio di Cristo.
Amen.
Tu non puoi, marito, andare dalla moglie e dire la Bibbia dice, mogli, siate sottomessi. Bravo, bravo. Ma tu se ami la moglie come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei fino alla morte? O se lì a guardare la televisione, bere birra, la moglie deve lavare i piatti, cucinare e far tutto lei, la schiavetta? Non è sposata una schiavetta, se no cambia religione. Ci sono religioni che le mogli sono schiave. Va bene? Sono schiave le mogli. E qui sul giornale l'altro giorno, tu eri in un paese islamico, La moglie cos'è che ha fatto? Ha scoperto il marito che faceva adulterio, lo ha denunciato e hanno messo in prigione a lei.
Ma perché?
Boh, non ho neanche letto l'articolo. Sul titolo. Se volete una moglie così, cambiate religione. Nella nostra religione i mariti non sono i mariti padroni, non sono i mariti negrieri. Sono i mariti servi, mariti come Cristo che è venuto per servire. Luca 22, io dice, i re delle nazioni padroneggiano, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Tu marito che vuoi ubbidienza dalla moglie, gli hai lavato mai i piedi, fisicamente e spiritualmente? Sei andato mai dalla moglie a dire, ma moglie non ti merito come moglie, tu sei il dono di Dio per me. Se hai mai amato la moglie con l'amore di Cristo? E parlo da marito, se fossi una moglie parlerei come moglie, quindi sono più pratico a fare il punto di vista del marito. Anche le mogli hanno i loro doveri, ma se ti lamenti che tua moglie non ti ama, comincia ad amare quando non se lo merita, quando non te la senti, quando si comporta male, e vedrai che prima amore, prima o poi converti la moglie.
Amen.
D'accordo?
Sì.
E viceversa anche per le mogli verso i mariti. Ok, va bene. Quindi, il punto è, il pastore non è un dittatore che non deve rendere conto a nessuno. Oggi ci sono pastori padroni nelle chiese, i padroni. Cioè, i cattolici hanno le statue, la Madonna, eccetera. I protestanti hanno i pastori che sono dei piccoli dei. Sbagliati, fuori binario, protestanti e cattolici. Va bene, datevi la mano. Il pastore o il sacerdote non è un dittatore che non deve rendere conto. Il pastore deve lavorare in consiglio. E lui stesso deve essere sottomesso all'autorità della parola di Dio che può essere invocata da chiunque nella Chiesa. Il più piccolo nella Chiesa può invocare la parola di Dio e sottomettere il pastore con la parola, usandola con amore, usandola con rispetto. Lo devo ripetere, è stato chiaro, Angela?
No, è chiaro.
Perché molte chiese non hanno capito questo.
Penso che
arriva uno con un diploma incollato al muro, io sono il pastore. Che pastore sei? Se tu non mi guidi al pastore, a Cristo, al Signore, tu non sei niente. Se sono uno che c'è una fotocopia attaccata al muro. Ci siamo fino a qui?
Sì.
La sola autorità che il pastore ha è solo quella che gli è conferita da chi? Dalla parola di Dio, come è scritto. Ti ho dato una scrittura lì, ti ho dato qualche scrittura per questo fratello, secondo Corinzi?
Sì, sì.
Cosa c'è? Leggi.
Secondo Corinzi 1:24. Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già ne state saldi.
Allora, cosa vuol dire non signoreggiamo? Vuol dire che non siamo dittatori, il pastore non è un dittatore, il pastore è un servo, deve assomigliare a Gesù, è venuto per servire, e Gesù guida tramite l'umiltà, Gesù guida tramite l'amore. In amore il pastore dice, è scritto nella parola, l'autorità che il pastore ha, c'è solo un'autorità, è la parola. Ma se quello che io dico, io, fratello Giuseppe, dico, guido la mia comunità qui, se non la guido in base, basandomi sulla parola, non vale niente. Matteo 23:8-12.
Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli.
Voi siete tutti fratelli. Nella nostra comunità non c'è un fratello Giuseppe che si sveglia la mattina, non cade foglia, che lui non voglia. Che io decido. Che decide che sono un povero scemo? Io devo consigliarmi, prima di tutto, a sottomettere, ascoltare e ricevere messaggi da Gesù. Secondo, devo andare dalla mia comunità e qui dire, questo Signore mi ha mostrato, come la pensate voi? E il 99% la pensano allo stesso modo, perché io gli do scritture. Anche a mia moglie, siamo là di sera a chiacchierare, a mezzanotte gli do scritture.
Ieri ci hai addirittura rimproverati, a me, Dora e Deborah. Perché
mi stai esponendo adesso i miei altarini.
Sì. Era mezzanotte, tutte stanche, e volevamo organizzare diverse cose per il giorno di oggi, e siamo venuti da te con una lista di domande. E tu hai detto, ma perché non andate voi da Gesù? E sentite voi la voce di Gesù e poi venite e ditemi anche a me cosa fare, che non lo so cosa fare.
A che ora era?
Mezzanotte.
E ancora sto qui a lavorare sul programma della radio, che c'è dei dettagli che non ho ancora capito. E voi arrivate con una lista di
domande.
E voi facevate anche finta che avevate già pregato. Oddio, perché sì, abbiamo pregato. Non avete capito
insieme.
Niente dal Signore allora. Perché arrivate, siete venuti qui con una lista di punti di domanda. E allora mi mandate a me dal Signore. Io devo interrompere il mio lavoro per andare dal Signore a ricevere risposte che potete fare anche da sole. Lazzarone, le tre Marie, siete arrivate.
Sì. Amen.
E che è successo?
È vero.
E poi che è successo? Siete andati da Gesù a mezzanotte? Che è successo?
Siamo andati a pregare insieme, ha fatto un piano per oggi, per il giorno di oggi, e tutto bene.
Perché oggi sono un po' sotto pressione, c'è la radio, c'è Angela che voleva Dora che si fermasse qui perché con la voce non ce la fa,
sì,
giusto?
Sì, sì, sì.
Qual è il tuo piano iniziale?
Sì.
Che Dora deve stare qui a aiutarti con la voce.
Sì.
E poi ci siamo consigliati, abbiamo pregato, no, Dora può andare perché ci sono quattro fratelli arrivati con l'aereo, sono arrivati e dobbiamo andare a incontrarli, no? E dobbiamo andare a evangelizzare con loro, Dora deve andare fuori, che si chiama mia moglie.
Mm-hmm.
E qui ti ho detto, se non ce la fai, io farò la tua voce, giusto?
Ok.
Non è la voce poetica come la tua, comunque è una voce. Allora, qual è la prossima scrittura?
Siamo in Matteo 23.
Sì.
Verso 9. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il vostro padre. Quello che è nei cieli.
Quindi è inutile chiamare il Papa. Il Papa è una persona da rispettare. Molti di loro credono in Gesù, sono cristiani, alcuni no, perché hanno fatto delle cose, Dio ci liberi, inquisizione, crociate, hanno messo sui roghi a bruciare gente perché era colpevole di leggere la Bibbia, quindi papi che nessuno aveva evangelizzato. Ma il Papa è un leader religioso come tutti gli altri, come i leader protestanti, come le guide ortodosse. E quindi è da rispettare al 100%, ci mancherebbe altro. Chi è il giudice? Io sono meglio di loro, loro meglio di me. Diciamo che dobbiamo rispettarli, però non puoi chiamarlo Papa. L'unico che puoi chiamare padre spirituale è quando tu hai evangelizzato una persona, come Paolo dice, sono in Cristo, sono io che sono vostro padre. Ok, quindi se tu evangelizzi una persona, la guidi a Cristo, sei il papà spirituale, ma non sei il Papa, perché la Bibbia dice chiaramente, infatti è Gesù stesso che parla in persona, ripeti il verso 9.
Verso 10. Non vi fate chiamare guide.
No, verso 9, devi ripetere.
Non ve l'abbiamo letto.
È logico, e devi leggere di nuovo, perché ci possono essere fratelli cattolici, magari sono offesi. Fratelli, io non sono contro il Papa, lo rispetto. però non è scritturale che voi lo chiamate Papa, dovete chiamarlo come vi pare, a meno che il Papa non vi ha evangelizzato, non vi ha dato la salvezza di Cristo, e allora puoi dire in Cristo se io sono tuo padre, d'accordo, ma se il Papa non ti ha evangelizzato direttamente non puoi chiamarlo né padre né santo padre né niente. Santo padre ce n'è uno, è in cielo, ok, quindi tutto rispetto, però rispettiamo il Papa sì, però rispettiamo prima Gesù che dice, verso 9,
non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli.
Ok, gloria al Signore. Quello che è giusto è giusto. Quindi no, io non credo ai protestanti che dicono che cattolici sono tutto l'inferno. Non ci credo, non ci credo. Sì, sono pieni di stato, idolatria. Ma allora se vuoi, che ne sai che loro va lì per Gesù? Però neanche crederò che dobbiamo idolatrare un padre. Verso 10.
Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato.
Primo Pietro 5:1-3.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge.
E qui ripetiamo di nuovo quella scrittura, è una scrittura molto importante, quindi cerchiamo di essere un esempio di Gesù. Amen?
Sì, voglio chiedere, ma se dobbiamo essere tutti sottomessi uni agli altri, secondo i doni di ciascuno, operando in unità, allora a cosa serve un pastore? Non è bisogno di un pastore, no? Possiamo lavorare in unità tutti e basta.
Quindi tu dici che... è sufficiente avere solo anziani con diversi doni che
a questo punto sì,
che si sottomettono gli uni agli altri senza pastore?
Sì.
No, il pastore serve, perché è anche scritto, leggile, vai a Efesini 4, Efesini capitolo 4. Il pastore serve perché la Bibbia parla anche dei pastori, solo la Bibbia parla anche del padre spirituale. Nei Corinti Paolo dice: sono vostro padre in Cristo. Ma non è che non fare un idolo del padre, del papa o del pastore. Leggi Efesini 4:11.
È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori.
Quindi ha dato anche dei pastori, però ci sono pastori veri e pastori falsi. Il pastore falso è quello che innalza nel nome di Cristo, innalza se stesso. Il pastore vero è quello che usa se stesso per innalzare Cristo. Sembra lo stesso, ma è il contrario. Ci siamo? Però il pastore deve operare dentro le scritture, deve operare dentro il corpo di Cristo, che sono, qual è il corpo di Cristo?
I fratelli,
no? Il corpo di Cristo non è una statua attaccata su un piedistallo, il corpo di Cristo sono io e te, tu sei Gesù, io sono Gesù. Il pastore deve operare dentro il corpo di Cristo, che sono i
fratelli,
non deve uscire. Quindi il pastore non può approfittare della sua maggiore conoscenza biblica, che sa quattro scritture più dei fratellini intorno, per diventare un dittatore, dominatore, un despota religioso, come avviene, per riempirsi le tasche e costruire edifici morti sempre più grandi, ok? Un pastore che non è falso, cosa farà? Insegnerà ai fratelli ad ascoltare la voce di Dio, a prendere gli ordini dallo Spirito Santo. Insegnerà questi fratelli, insegnerà ai fratelli della sua chiesa a controllare nella Bibbia se lui, il pastore, sta usando le scritture per guidare la chiesa a seguire Gesù, o se usa le scritture e il nome di Gesù per innalzare se stesso e la sua religione. Sembra lo stesso, ma è il contrario. Va bene? Allora, guarda qui, andiamo a Deuteronomio 23, verso 20, perché questo versetto... questo fratello cosa chiedeva? Cosa voleva dire? Questo fratello ci chiedeva su questo. Leggi questo verso.
Questa è la seguente domanda, no?
Sì,
questo
fratello chiedeva cosa voleva dire.
Allora, è un'altra domanda che non ha da fare con i pastori. È la prima domanda, questa.
Cos'è?
Dice, seguente versetto cosa intende con esattezza che non tutti sono nostri prossimi? Deuteronomio 23:20. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo prossimo, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in tutto ciò cui metterai mano nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso.
Che è bene amare tutti nei limiti del possibile. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, però nel mondo ci sono anche chi è Gesù lo respinge.
Allora lui dice: non tutti sono miei prossimi, perché dice allo straniero puoi prestare a interesse, al prossimo no.
Eh sì, perché lo straniero, anche se gli fai in prestito senza interesse, non cambia niente, quello ti ricambia, non riceve il messaggio, rimane straniero e non diventava ebreo. Oggi, capito? Quindi è lo stesso oggi, no? Quindi Gesù nella parabola, in Luca capitolo 10, c'è una parabola del buon samaritano, mostra chi è il nostro prossimo, colui che si mantiene vicino a noi. Il nostro prossimo è quello che sta vicino a noi col cuore, che corrisponde al nostro amore e che merita il nostro amore, va bene? Questo è il nostro prossimo. Il nostro prossimo non è come la salvezza che Dio la dà a chi non la merita. Il nostro prossimo, cioè la persona che inviti a casa tua, che ti fidi di lui, che conosce, che va a visitare la tua casa dove ci sono i tuoi bambini, tua moglie, eccetera. Quindi una persona che merita questo, deve essere uno che deve mostrarsi degno. Non è che inviti a casa tutti. Aiuti tutti, il posseduto, l'indiavolato, poi, però invitarlo a casa è un'altra storia. Va bene. Leggiamole Luca 10, 31 e 33.
Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto.
E questo è un sacerdote. Guarda che esempi che Gesù porta. Un sacerdote vede questo uomo colpito, ferito dai ladroni, questa si tratta della storia, e cosa fa? Si sposta dall'altro lato della strada, perché non voleva contaminarsi. Secondo la legge di Mosè, se toccavi un ferito insanguinato, eri impuro fino alla sera. E questo dice: no, devo andare a pregare, posso mica rendermi, lascia che muoia, io devo andare ad adorare Dio. Prossimo.
Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto.
Un levita, un religioso, sarebbe come oggi dire, passò un sacerdote cattolico, poi arrivò un pastore protestante.
Sì,
è la stessa
sì.
Storia, capito? 33.
Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà.
Chi è il samaritano oggi? Quello dei più odiati dagli ebrei. Oggi sarebbe un venditore di droga, un alcolizzato, sì, sì, sì. Un adultero, sarebbe uno che... un peccatore, capito? Però ne ebbe pietà.
Sì.
Allora, verso 36, Gesù chiese,
quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quelli rispose, colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse, va e fa anche tu la stessa cosa.
Capito? Quindi Gesù gli fa una domanda, chi è il prossimo? Quello gli risponde, quello che gli usò misericordia. Quindi il suo prossimo era quello che meritava. Qual era il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quello che gli usò misericordia. Quindi il levita, il sacerdote, capito, che non lo hanno aiutato, non erano il prossimo dell'uomo che era ferito, ma quello che lo ha aiutato. Quindi chi è il nostro prossimo? Non sono tutti. Quindi, guarda, vuoi degli esempi? Guarda, Tito capitolo 3, verso 10. Qui abbiamo un esempio di chi non è il nostro prossimo.
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Evitalo, secondo Giovanni 1, 10 e 11. Quindi, qua dice, l'uomo settario deve evitarlo? Mm-hmm. Ti sembra il prossimo
no,
questo?
No,
e
no,
se
no.
Devi evitarlo, come fai a amare il tuo prossimo come te stesso se devi evitarlo? Ok, allora leggi quello e poi andiamo a Romani 16, 17.
Secondo Giovanni 1, 10 e 11. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Alleluia! Quindi Romani 16, 17, poi andiamo a 1 Corinzi 5, 9. E qui vediamo di nuovo, non ricevetelo in casa e neanche salutatelo. Ti sembra uno che puoi categorizzarlo, amarlo come te stesso?
No.
Quindi non tutti sono il nostro prossimo. Vai.
Romani 16, 17. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro.
E quindi, no, no, se ti devo allontanare, non possono essere il tuo prossimo. 1 Corinzi 5, 9.
Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori.
Quindi non mischiarti? Quindi, come vedi, la Bibbia non è vero. C'è gente che non capisce. Sai, dei pulpiti, amare tutti, tutti sono nostro prossimo, sono cretinaggine e stupidaggine. Non è possibile che tutti sono nostro prossimo. Amo il tuo prossimo come te stesso, ma mica posso andare a amare uno che odia Dio. Hmm. Vabbè, andiamo avanti?
Sì, facciamo una pausa?
Beh, va bene, cioè...
pausa musicale?
Signor, d'accordo. Abbiamo coperto abbastanza il punto?
Sì, e poi ti leggo più domande dopo questo canto.
Ma andiamo.
D'accordo. Apri i miei occhi, Signore.